Mal di testa.
Mal di schiena.
Poi mal di testa.
Mal di pancia.
Un attacco di gotta.
E allergie. Disturbi agli occhi.
Mal di gola.
Alla tiroide.
E io c'ho tutto.
Sono sano come un pesce.
Effetti collaterali. La rubrica di medicina di 105 Live.
Bentrovati da Eliana Storri e benvenuti nella rubrica Effetti collaterali, l'appuntamento settimanale con la salute e con i medici dell'Università Cattolica Policlinico Agostino Gemelli di Roma. Oggi parliamo di ricerca nel campo delle neuroscienze. Mercoledì prossimo, 4 giugno, presso la sala della Protomoteca in Campidoglio avrà luogo una manifestazione scientifica. Si tratta del Premio Roma, che viene assegnato a chi ha contribuito per tutta la vita al progresso della scienza, e il Premio Atena, che viene assegnato ad un ricercatore in attività per l'impegno che dimostra ad oggi. Dopo la consegna ci sarà una tavola rotonda sul tema neuroscienze e che cosa ci aspettiamo dalla ricerca. Ne parliamo con il professor Giulio Maira, direttore dell'Istituto di Neurochirurgia del Policlinico Universitario Agostino Gemelli e presidente dell'Associazione Atena Onlus, che promuove progetti di ricerca. Professor Maira, benvenuto.
Buongiorno, grazie.
Possiamo entrare in tema spiegando con parole semplici cosa studiano le neuroscienze?
Le neuroscienze si occupano praticamente delle malattie del cervello. E naturalmente la ricerca nelle neuroscienze parte dal cercare di capire la biologia del cervello, organo ancora non tutto conosciuto, estremamente complesso. Quindi una volta conosciuta la biologia, capito come funzionano le aree cerebrali, si cerca di capire come funzionano i singoli neuroni, le singole cellule e perché vengono le malattie. Molte malattie sono proprio dovute ad un ammalamento delle cellule, ad una malattia che colpisce le cellule che vanno in degenerazione. Altre malattie sono dovute al fatto che alcune cellule degenerano, impazziscono, crescono troppo, diventano tumori. Quindi, come vede, diversità di comportamenti delle cellule che si traducono poi in diverse malattie. E la ricerca nelle neuroscienze cerca proprio questo, di capire perché un tessuto normale ad un certo punto diventa patologico, perché invecchia presto, perché diventa tumore.
Allora, lei ha citato le malattie, ci può dare qualche dato sulle patologie che colpiscono il nostro cervello oppure quelle che insorgono in seguito a traumi? Ad esempio, per quel che riguarda i tumori cerebrali, quale incidenza hanno?
I tumori cerebrali colpiscono, circa 20 persone su 100.000 e per fortuna molti di questi tumori...
E che rapporto è, professore?
Ma diciamo che è un rapporto abbastanza alto, anche se consideriamo poi che circa un quarto o forse anche la metà di questi tumori sono tumori maligni. Diciamo quello che colpisce sui tumori cerebrali è che sono tumori, come dicevo prima, per il 50% maligni, tumori che colpiscono persone di tutte le età e quando sono maligni, quindi nel 50% delle persone, non hanno una grossa possibilità di cura, non danno speranza e quindi ci si trova di fronte a pazienti che hanno bisogno di interventi, hanno bisogno di radioterapie, di chemioterapie, ma per i quali sappiamo comunque che tutto quello che noi facciamo servirà semplicemente ad allungare il loro periodo di malattia, ma non a portarli a guarigione. E questo è un esempio che fa capire come dalla clinica, dalla malattia, si passa alla ricerca, perché naturalmente di fronte a quadri così drammatici il medico sente il bisogno di fare qualcosa in più. E quindi da questa necessità, ecco io cambio un attimo argomento, da questa necessità è nata l'organizzazione di questa associazione Atena che mette insieme medici e biologi, clinici e ricercatori, i quali assieme contribuiscono a cercare soluzioni a problemi che sono problemi reali del malato, il malato che non può essere curato perché ha una malattia grave, quindi una ricerca finalizzata, mirante a trovare la cura di una malattia. E questo è il pregio forse di questa associazione che in un certo senso si differenzia da una associazione che fa una ricerca pura, cioè una ricerca non direttamente legata a trovare la soluzione ad un problema clinico.
Professore, poi parleremo di quali sono i più importanti filoni di ricerca di cui si occupa Atena. Invece io volevo ritornare alle patologie, abbiamo parlato dei tumori, ci può parlare anche di aneurisma e ictus?
Diciamo che i due grossi gruppi di patologie importanti nelle neuroscienze, patologie che riguardano soprattutto la neurochirurgia di cui mi occupo, sono appunto le patologie tumorali e le patologie vascolari. Le patologie vascolari sono frequenti, colpiscono persone di tutte le età e possono manifestarsi in due modi. L'ictus in genere è un termine che indica un danno cerebrale acuto, immediato, cioè una malattia che si manifesta immediatamente e che può essere dovuta ad una trombosi di un vaso, cioè alla mancanza di apporto di sangue al cervello, oppure può essere dovuta alla rottura di un vaso e quindi alla formazione di una grave emorragia che colpisce il cervello. Le emorragie nella grande maggioranza dei casi, soprattutto nelle persone non particolarmente anziane e non particolarmente ipertese, sono dovute alla presenza di malformazioni vascolari, cioè di punti di particolare debolezza nell'ambito del circolo intracranico, nell'ambito della struttura vascolare intracranica, punti di debolezza che quindi possono rompersi per effetto delle continue sollecitazioni, delle continue spinte che la pulsazione cardiaca determina su tutti i vasi e quindi anche sulla malformazione. La rottura di una malformazione è un evento estremamente drammatico perché si associa ad una alta percentuale di mortalità e purtroppo molte delle persone che sopravvivono rimangono con dei deficit neurologici gravi. Quindi da ciò la necessità di cercare di capire chi sono i pazienti portatori di malformazione, se questi pazienti hanno un rischio di emorragia, perché per fortuna non tutte le malformazioni vanno incontro al destino della rottura. E quindi questo è un altro grande ambito di ricerca, oltre che naturalmente di impegno clinico, perché poi la ricerca è importante, ma non dobbiamo dimenticare che il nostro impegno come clinici, come chirurghi, è soprattutto quello di curare la malattia. La ricerca cerca di prevenirla, ma le malattie oggi ci sono, quindi dobbiamo anche impegnarci a curarle.
Le tecniche di intervento si sono evolute negli anni, ora sono meno invasive?
Si sono evolute molto. La neurochirurgia è una delle branche della medicina la quale ha avuto probabilmente maggiore evoluzione per un motivo, perché lavorando su un organo estremamente delicato ha bisogno di strumenti sempre più perfezionati per evitare che l'intervento chirurgico danneggi quest'organo. Oggi noi abbiamo una serie di strumenti in sala operatoria che ci permettono di preservare le funzioni per quanto è possibile, cioè degli aspiratori a ultrasuoni, dei laser, ecografi. Abbiamo i neuronavigatori, che sono strumenti che ci permettono di pianificare l'intervento chirurgico e scegliendo strade che non danneggino il cervello. Possiamo avere la risonanza magnetica intraoperatoria, cioè la possibilità di fare un intervento e di verificare non appena vogliamo e quando ne abbiamo bisogno, di verificare dove ci troviamo, quale parte del cervello stiamo toccando, se siamo sulla via giusta per togliere quella malattia, se l'abbiamo tolta completamente. E vi sono poi altre possibilità tecniche, la possibilità per esempio di studiare il cervello durante l'intervento stesso mediante stimolazioni, possiamo operare il malato da sveglio in modo da individuare determinate aree cerebrali e chiedere al paziente di effettuare dei movimenti o di parlare in modo da essere sicuri che durante l'intervento noi non danneggiamo le aree deputate a controllare i movimenti o le aree deputate a controllare la parola. Quindi, come vede, una complessità di strutture e di disponibilità tecnologiche che hanno proprio lo scopo di rendere sempre più efficace e sempre più preciso l'atto chirurgico sul cervello, su questo organo estremamente importante.
Professor Maira, abbiamo parlato con l'autore televisivo Enrico Vaime, che è stato colpito qualche mese fa da idrocefalo ed è stato operato da lei. Ascoltiamo l'intervista. Vaime, ci può raccontare l'esperienza che ha avuto solo poco tempo fa?
Ma ho avuto uno strano disturbo, nuovo per me. Mi venivano dei giramenti di testa, delle vere e proprie vertigini, e non sapevo a che cosa attribuire questo disturbo, anche perché non ho mai avuto cose analoghe. Quindi sono stato così un po' in osservazione da alcuni medici che non riuscivano però a capire molto, fino a che poi mi sono fatto ricoverare, ho fatto delle analisi, ho fatto tutto quello che si fa in questi casi e finalmente quasi una coincidenza, ha fatto venire il sospetto che questo disturbo potesse essere dovuto a una situazione del cervello, e cioè una malattia strana che non avevo mai sentito nominare, che è idrocefalo. L'idrocefalo è appunto questo squilibrio della zona del cervello per cui il liquido, io adesso mi esprimo in maniera molto rozza, non è bilanciato, e quindi si crea uno squilibrio che può dare dei disturbi ancora molto più gravi di quelli che già non avessi.
Per quanto tempo ha avuto questi sintomi prima di recarsi da un medico?
Ah no, sono andato quasi subito dal medico perché erano...
Quindi erano pesanti, erano molto fastidiosi?
Molto fastidiosi.
O comunque preoccupanti?
Molto preoccupanti, anche perché non ne conoscevo assolutamente la natura, non mi era mai successo. E quindi sono andato subito, addirittura mi sono fatto ricoverare in un ospedale, ero in villeggiatura, sono andato nella Riviera Romagnola appunto a farmi fare le prime analisi, questi primi esami. Non è che hanno capito subito, anzi c'è stato un po' di... c'è stata un po' di confusione, e poi finalmente sono tornato a Roma, e a Roma ho avuto la fortuna di una diagnosi esatta.
Quindi dall'inizio dei sintomi alla diagnosi quanto tempo è passato?
Ma sono passate un paio di settimane.
Qual è stata la sua maggiore paura nel momento in cui ha saputo qual era il suo problema?
Non ho avuto paura, dico la verità, non sono un eroe, e sono poco pratico di dolore fisico, per fortuna, quindi diciamo che in questo settore ero quasi un esordiente, e non ho avuto molta paura perché ho avuto immediatamente una grande fiducia innanzitutto ho avuto la fortuna di incontrare una struttura sanitaria efficiente e molto, che mi ha messo a mio agio, insomma, ecco. E poi ho avuto la fortuna di incontrare una persona che mi ha dato una tranquillità totale, che ha detto con grande semplicità, ha fatto capire a un profano quale sono io, che cosa c'è, che cosa stava succedendo e che cosa si doveva fare.
Sta parlando del professor Maira?
Assolutamente sì.
Quindi la fiducia che un paziente ripone nel medico è assolutamente fondamentale?
È primaria nell'affrontare la difficoltà di una malattia o comunque di un disturbo, assolutamente indispensabile, altrimenti non so come si possa fare. Penso che la fiducia sia il primo elemento in un rapporto di questo genere.
Tutto questo quando è successo esattamente?
A settembre del 2007. L'operazione, molte cose le ho rimosse perché...
Succede?
Sì, spesso succede, ma è strano.
Per quel che riguarda le malattie, voglio dire, sì, o gli interventi chirurgici.
Certo, io ho rimosso le date. Mi pare che di essere stato operato verso il 7 o il 10 settembre. Ero stato ricoverato 3 o 4 giorni prima, forse, insomma, nelle prime due settimane di settembre si è risolto tutto in qualche modo.
Lei non ha nessun tipo di conseguenza ora, sta benissimo?
No, assolutamente.
Quindi no. Il problema è completamente risolto?
È completamente rimosso e completamente risolto.
Deve fare dei controlli?
Beh, certo, ma anche questo in maniera, diciamo, tranquilla, non sono... controlli, cioè posso anche slittare il controllo di qualche giorno, di qualche settimana, insomma, li devo fare, ma li faccio più per ragionamento che per necessità, naturalmente.
Professor Maira?
Eccomi.
È comune questa patologia, l'idrocefalo?
Ma diciamo, l'idrocefalo è una malattia non comune, ovviamente, però non è neanche una malattia rara. Nell'ambito di un reparto di neurochirurgia i malati di idrocefalo ce ne sono sempre presenti almeno 2 o 3, quindi non è estremamente rara. L'idrocefalo è una malattia, diciamo, semplice dal punto di vista della comprensione, ma complessa perché può avere una serie di cause. Intanto l'idrocefalo è già stato descritto molto bene dal dottor Vaime, cioè è caratterizzato da un accumulo di liquido all'interno del nostro cervello, o meglio all'interno del nostro cranio. Allora, nella scatola cranica noi abbiamo il cervello, ma il cervello è immerso nel liquido, liquido che viene prodotto da alcune strutture cerebrali e viene riassorbito. Se ne produce molto e se ne riassorbe molto ogni giorno. Se si crea un meccanismo che in qualche modo modifica questo equilibrio, allora il liquido, non potendo più essere riassorbito, ristagna e ristagnando comprime il cervello e lo fa funzionare male. Questo è quello che era successo al dottor Vaime, cioè un inizio di disturbo di funzionamento del cervello per eccesso di liquido e per eccesso di pressione.
Ma la tempestività quindi è stata molto importante?
È stata importante perché l'idrocefalo, nel momento in cui si manifesta, nel momento in cui si instaura, diventa progressivo, perché questa pressione che c'è sul cervello, momento dopo momento, istante dopo istante, aumenta il danno e aumenta la sofferenza cerebrale. Quindi l'intervento, che consiste nel drenare questo liquido, cioè nel creare un sistema che allontani questo liquido dal cervello, deve essere fatto quanto prima possibile.
Torniamo, professor Maira, ad Atena, all'associazione Atena Onlus, di cui lei è presidente. Quindi la ricerca e i progetti di ricerca sono volti specificamente dove?
Ma noi abbiamo due grossi filoni di ricerca. Tre filoni di ricerca. Uno è relativo agli aneurismi intracranici, cioè a queste malformazioni vascolari che, se si rompono, possono dare delle emorragie gravi. Stiamo cercando di capire, come dicevo prima durante l'intervista, quali sono i fattori di rischio e le alterazioni genetiche che possono portare alla rottura degli aneurismi. Ed è un filone di ricerca che sta dando delle buone risposte. Un altro settore di ricerca è relativo all'uso di cellule staminali. Come lei sa e come gli ascoltatori hanno sentito dire molte volte, le cellule staminali rappresentano il futuro per la nostra medicina, la possibilità di rigenerare strutture che si sono deteriorate, e soprattutto per quelle malattie cerebrali quali l'Alzheimer, la malattia di Parkinson, quindi, oppure per i gravi danni che seguono ad un trauma cerebrale. Tutte quelle volte in cui il cervello viene danneggiato, noi non abbiamo una capacità intrinseca di riparazione. Allora la speranza è che, iniettando cellule staminali, noi ridiamo al cervello una integrità anatomica e funzionale. Su questo abbiamo dei laboratori in collaborazione con il CNR, con l'Istituto di Anatomia qui del Gemelli, che lavorano proprio su questo, e con finanziamento dell'Associazione Atena e anche di altre istituzioni che ci aiutano. Un terzo campo di ricerca estremamente importante è in collaborazione con l'Istituto Superiore di Sanità e anche con il gruppo del professor Vescovi di Milano, e si occupa di un aspetto estremamente importante, che è quello dei tumori cerebrali. Un aspetto drammatico, perché, come ho detto prima, non c'è cura per questi tumori, e sembrerebbe, o almeno ci sono dei dati estremamente indicativi in questo senso, che questi tumori possano nascere da cellule anch'esse staminali, che però sono diventate tumorali. Quindi il campo delle cellule staminali è un campo bifronte: da un lato un campo pieno di prospettive, dall'altro un campo che forse ci fa vedere l'aspetto negativo, l'aspetto pericoloso delle cellule staminali. E la ricerca è interessante proprio perché deve controllare questi due campi, far sì che le cellule staminali vengano utilizzati per migliorare i cervelli danneggiati e far sì che le cellule malate vengano bloccate per evitare che sviluppino tumori. Quindi campi di interesse, campi di sviluppo e di ricerca di estrema importanza se porteranno a risultati concreti.
Quindi è di questo che si parlerà durante la tavola rotonda dal titolo Neuroscienze. Che cosa ci aspettiamo dalla ricerca mercoledì prossimo?
Certo, è questo l'aspetto che verrà fuori dalla tavola rotonda, alla quale parteciperanno sia scienziati addetti ai lavori nelle ricerche, sia invece personalità della stampa, sia giornalistica che radio-televisiva, e anche delle persone non coinvolte direttamente in questi argomenti, ma che possono essere poi portavoce di quello che la gente si aspetta dalla ricerca.
La consegna dei premi Roma e Atena, cosa si premia con questi due riconoscimenti?
Beh, si premia da un lato con il premio Roma una carriera dedicata per tutta una vita alla ricerca, allo sviluppo e al progresso delle neuroscienze. Il premio Atena invece premia un ricercatore attualmente impegnato direttamente nel campo della ricerca.
Professor Maira, grazie per essere stato con noi, grazie per tutte le informazioni che ci ha dato e
grazie,
buon lavoro.
Grazie, buongiorno.
A presto.
Tutti. Buongiorno.
Era il professor Giulio Maira, direttore dell'Istituto di Neurochirurgia del Policlinico Universitario Agostino Gemelli e presidente dell'associazione Atena Onlus. Effetti collaterali termina qui. Da parte di Eliana Astorri, un buon proseguimento di ascolto.